E questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9. Vi proponiamo un'intervista fatta dalla redazione di Democracy Now ad Angela Davis il 12 giugno 2020. Questa intervista è stata tradotta dalle compagne e dai compagni di Onda Rossa. Fare questa traduzione ci ha permesso di riflettere, ci ha permesso di parlare tra di noi, non solo tra di noi qui in radio, ma con tante compagne e compagni che noi ringraziamo, che ci hanno comunque aiutato a fare delle scelte traduttive più adeguate. Quindi un grazie ad Angela Davis, un grazie a tutte le compagne e i compagni che hanno partecipato a questo processo. E ora un pezzo musicale, Le Climbing Poetry, con We Rising Up e poi la traduzione. Buon ascolto.
Nobody stop us, the love we got's colossal.
We rising up.
White supremacy, your throne's about to topple.
We rising up.
All imposters of power petrified like fossils.
Hit the ground with my smile. I ain't beat and I ain't bound and I ain't running. No, I ain't running. Wear my shoes, walk a mile, left my stride in my profile.
Contrived. We be alive no matter the gun. Nooses and whips, we be our sun. Cops on repeat, inside the lie. We be the truth no matter the time. Yeah, we arrive, fist in the sky. Shatter the violence, we be the ones. We be strong inside this fight no matter what. Don't be polite, make this freedom look so bright. Running at the speed of light, the saints are on our side. Look at how we ride, we don't need your guns. We got people power and a fight with the divine. Mira ya, tira pa' acá la historia en una lanza que nos quiere asesinar. Pero la gente se resiste. His resistance is a natural response. How you gonna tell me that we ain't bound for freedom? Man, you can't trick us. We got eyes to see us. We be looking beautiful despite your amnesia. Against the contagious, trigger happy fever. Your violence needs a surgical procedure.
You try to call, you try to call.
Beautiful beyond imagination, the children of cosmic dust wrapped in enigma made flesh. Black people are supernatural, drum magic and time travel. Black people are rising. Black people are significant, magnificent, omnipresent, resilient, immeasurable, unstoppable, indispensable, brilliant. Black people are eternal, ancient ancestors of the entire planet. Black people are breathtaking, the creators of this nation, the cornerstone of liberation. Black people are genius. Black people are people on a mission to get free by any means necessary. Black people are the heart of my soul, my breath. Black people are the source. Black people are a gorgeous rebellion by the simple act of being born.
You may love temptation. KKK, no rape migration. Second rate, no faithful. Prison school is mind game. Self-hate, overworked and underpaid. We survive it anyway.
Como fue, como sea, como quiere que lo veas. Vamos a ganar en la tierra de los libres. Se liberan las ideas, otro mundo es posible cuando el rebelde lo imagina y el sabio lo planea.
We rising up.
Black lives matter worldwide till the end of time.
We rising up
from the top to the bottom, gotta hate me at heart.
We rising up,
my dignified black people got one thing in common.
We rising up,
no matter where we're tossed, our seeds will blossom.
We rising up.
This is Democracy Now!, democracynow.org. The War and Peace Report, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman.
Mentre in tutta la nazione e in tutto il mondo continuano le sollevazioni contro la brutalità della polizia e il razzismo, buttando giù statue confederate, il presidente Trump ha difeso le forze dell'ordine giovedì, rifiutando gli appelli per il taglio dei fondi alla polizia. Ha parlato ad un evento da campagna elettorale in una chiesa a Dallas, nel Texas, annunciando un nuovo ordine esecutivo che dia indicazioni ai dipartimenti di polizia per l'adozione di standard nazionali per l'uso della forza. Trump non ha invitato i tre più alti ufficiali di polizia a Dallas, che sono tutti afroamericani. Questa mossa arriva dopo che Trump ha chiamato delinquenti i manifestanti e ha minacciato l'uso dell'esercito statunitense per terminare, cito letteralmente, le rivolte e l'illegalità. Ascoltiamo la voce di Trump che parla giovedì.
Vogliono sbarazzarsi della polizia, vogliono proprio sbarazzarsene, è questo quello che fanno ed è la strada che seguirebbero. E il punto è che al vertice non c'è abbastanza capacità di comando, invece noi dobbiamo andare in direzione opposta. Dobbiamo investire più energie e risorse negli addestramenti di polizia e nell'arruolamento e nel coinvolgimento della comunità. Dobbiamo rispettare la nostra polizia, dobbiamo prenderci cura della nostra polizia, loro ci stanno proteggendo e se gli viene concesso di fare il loro lavoro, faranno un ottimo lavoro. Ci sono sempre delle mele marce in qualsiasi situazione, ci sono sempre, e non ce ne sono nemmeno troppe. Vi posso dire che non ci sono molte mele marce nei dipartimenti di polizia, tutti noi conosciamo molto dei fondi della polizia. In un articolo su USA Today ha richiesto che i dipartimenti di polizia ricevano altri 300 milioni di dollari per, cito letteralmente, rinvigorire la vigilanza di quartiere nella nostra nazione. Mercoledì sera Biden ha discusso il tema dei fondi alla polizia su The Daily Show. Non credo che vadano tolti i fondi alla polizia, ma penso che si debbano creare le condizioni per cui i dipartimenti di polizia debbano fare riforme significative riguardo a questo. Dobbiamo Molti creare degli standard nazionali riguardo all'uso della forza di polizia, che è inerentemente razzista.
Da quando è cominciato questo movimento di protesta globale, Minneapolis ha promesso di smantellare il suo dipartimento di polizia. I sindaci di Los Angeles e New York City hanno promesso di tagliare il budget dei dipartimenti di polizia e gli appelli per il taglio dei fondi alla polizia stanno venendo ascoltati in spazi in cui sarebbe stato impensabile solo poche settimane fa. Per continuare con questo momento storico, passeremo un'ora con la leggendaria attivista e ricercatrice Angela Davis, professoressa emerita all'Università della California, Santa Cruz. Per mezzo secolo Angela Davis è stata una delle più influenti attiviste intellettuali negli Stati Uniti, un'icona per il movimento di liberazione dei neri. Il lavoro di Angela Davis sui temi del genere, della razza, della classe e delle prigioni ha influenzato il pensiero critico e i movimenti sociali attraverso molte generazioni. È una delle più importanti sostenitrici dell'abolizione del carcere, una posizione rafforzata dalla sua esperienza personale come prigioniera e fuggitiva nella top 10 dei maggiori ricercati dall'FBI più di 40 anni fa. Quando è stata arrestata, ha rischiato la pena di morte in California. Dopo essere stata assolta da tutte le accuse, ha passato la sua vita lottando per cambiare il sistema di giustizia criminale. Angela Davis, è un piacere averti con noi oggi per quest'ora.
Grazie Amy, è fantastico essere qui.
Pensi che questo sia un momento di svolta? Sei stata un'attivista per quasi mezzo secolo. Ti sembra che questo momento sia diverso, forse più particolare di ogni altro periodo che hai vissuto?
Assolutamente sì. Questo è un momento straordinario. Non ho mai sperimentato nulla di simile alle condizioni che stiamo attualmente vivendo. La congiuntura creata dalla pandemia del Covid-19 e dal riconoscimento del razzismo sistemico che è stato reso visibile durante questo periodo a causa delle morti sproporzionate all'interno delle comunità latinoamericane e afroamericane. E questo è un momento che non so nemmeno se mi sarei mai aspettata di sperimentare. Quando le proteste sono cominciate per la morte di George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Tony McDade e molti altri che hanno perso la loro vita a causa della violenza di questo stato razzista e della violenza dei vigilanti. Beh, quando queste proteste sono scoppiate, mi sono ricordata di qualcosa che ho detto molte volte per incoraggiare lei e gli attivisti che spesso sentono che il lavoro che fanno non porta risultati concreti. Spesso gli chiedo di considerare la lunghissima traiettoria delle lotte degli afroamericani e ciò che è stato più importante è la creazione di eredità, di nuovi campi di lotta che possono essere tramandati alle generazioni più giovani. Ma ho spesso detto che non si sa mai quando le condizioni possono dar luogo a una congiuntura come quella attuale, che sposta rapidamente la coscienza popolare e ci consente improvvisamente di muoverci nella direzione di un cambiamento radicale. Se non ci si impegna nel lavoro in corso quando si presenta un momento del genere, non possiamo sfruttare le opportunità di cambiamento. Naturalmente questo momento passerà. L'intensità delle attuali manifestazioni non può essere sostenuta nel tempo, ma dobbiamo essere pronte a cambiare marcia e affrontare questi problemi nei diversi settori, tra cui ovviamente l'arena elettorale.
Angela Davis, sei da tempo una leader del movimento per la resistenza critica, il movimento abolizionista. Ti chiederei di spiegare la richiesta, per come la vedi tu, quello che credi serva fare del taglio dei fondi alla polizia e poi dell'abolizione del carcere.
Beh, penso che la richiesta di tagliare i fondi alla polizia sia una richiesta abolizionista, ma riflette solo uno degli aspetti del processo rappresentato da questa richiesta. Tagliare i fondi alla polizia non significa solo ritirarli alle forze dell'ordine e non fare nient'altro. Questa sembra solo un'interpretazione superficiale che ha fatto sì che Biden si muovesse nella direzione verso cui si sta muovendo. Si tratta di spostare i fondi pubblici verso nuovi servizi e nuove istituzioni come i consulenti dei servizi di salute mentale che possono sostenere le persone che sono in crisi senza utilizzare armi. Si tratta di spostare fondi all'istruzione, all'edilizia abitativa, alla cultura. Tutte queste cose aiutano a creare un senso di protezione e sicurezza. Si tratta di riconoscere che la sicurezza, quando è garantita dalla violenza, non è sicurezza. E direi che l'abolizione fondamentalmente non è una strategia negativa. Fondamentalmente non si tratta di smantellare e eliminare, ma si tratta di avere una nuova visione. Significa ricostruire da capo. E direi che l'abolizione è una strategia femminista. In queste richieste di abolizione che stanno emergendo si vede l'influenza fondamentale delle teorie e delle pratiche femministe.
Spiegaci meglio.
Beh, ecco, vorrei che prendessimo in considerazione il femminismo non solo per affrontare le questioni di genere, ma bensì come approccio metodologico per comprendere l'intersezionalità delle lotte e delle questioni.
Issues
Il femminismo abolizionista contrasta il femminismo giustizialista, che purtroppo ha ipotizzato che questioni come la violenza contro le donne possano essere affrontate efficacemente usando le forze di polizia, usando la reclusione come soluzione. Di certo sappiamo che Joseph Biden afferma che il Violence Against Women Act del 1994 è stato un momento importante della sua carriera, ma il Violence Against Women Act nel 1994 è stato formulato nel Crime Act, il Clinton Crime Act. Ciò che chiediamo è un processo di depenalizzazione, riconoscere che le minacce alla sicurezza, le minacce alla protezione non provengono principalmente da ciò che viene definito un crimine, ma piuttosto dall'incapacità delle istituzioni del nostro paese di affrontare i problemi di salute, la violenza, l'istruzione, eccetera. Quindi l'abolizione consiste davvero nel ripensare il tipo di futuro che vogliamo, il futuro della società, il futuro dell'economia, il futuro della politica. Si tratta di rivoluzione, direi.
Nel tuo libro La libertà è una lotta costante, Ferguson, la Palestina e le basi per un movimento, tu scrivi: l'ideologia neoliberista ci spinge a dare importanza agli individui, a noi, alle singole vittime, ai singoli carnefici. Ma com'è possibile risolvere l'enorme problema della violenza razzista di Stato limitandoci a chiedere che siano i singoli agenti di polizia a farsi carico della storia, nella convinzione che processandoli, reclamando vendetta su di loro, avremo fatto qualche passo avanti per sradicare il razzismo? E quindi, spiegaci cos'è che esattamente state chiedendo.
Beh, la logica neoliberista presuppone che l'unità fondamentale della società sia l'individuo, e direi l'individuo astratto. Secondo questa logica, i neri possono combattere il razzismo attingendo alle proprie risorse individuali. Questa logica riconosce, o meglio, non riesce a riconoscere, che ci sono barriere istituzionali che non possono essere abbattute dalla determinazione individuale. Se una persona di colore non è materialmente in grado di frequentare l'università, questi sostengono che la soluzione non sia un'azione affermativa che risolva le diseguaglianze della società, ma al contrario, che sia la persona che debba semplicemente lavorare di più, ottenere buoni voti e fare ciò che è necessario per acquisire fondi per pagare le tasse scolastiche. La logica neoliberista ci impedisce di pensare alla soluzione più semplice, cioè a un'istruzione gratuita. Sto pensando al fatto che siamo consapevoli della necessità di queste strategie istituzionali almeno dal 1935, ovviamente anche da prima, ma scelgo il 35 perché è stato l'anno in cui W.E.B. Du Bois pubblicò il suo germinale Black Reconstruction in America, e la domanda non era cosa avrebbero dovuto fare le singole persone nere, ma piuttosto come riorganizzare e ristrutturare la società post-schiavitù al fine di garantire l'incorporazione di coloro che erano stati precedentemente ridotti in schiavitù. La società non poteva rimanere la stessa, o non sarebbe dovuta rimanere la stessa. Il neoliberismo resiste al cambiamento a livello individuale, chiede all'individuo di adattarsi alle condizioni del capitalismo, alle condizioni del razzismo.
Ti volevo poi chiedere, Angela Davis, dei monumenti a razzisti, colonizzatori, confederati, che stanno continuando a cadere in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo. A St. Paul, in Minnesota, mercoledì degli attivisti dell'American Indian Movement hanno legato una corda intorno alla statua di Cristoforo Colombo e l'hanno tirata giù dal piedistallo di fronte al palazzo del governo.
Gli attivisti del movimento hanno poi tenuto una cerimonia sul monumento caduto. In Massachusetts gli ufficiali hanno detto che rimuoveranno una statua di Colombo da un parco alla periferia nord di Boston, dopo che è stata decapitata dai manifestanti, mercoledì mattina. A Richmond, Virginia, manifestanti hanno rovesciato una statua del presidente confederato Jefferson Davis dalla Monument Avenue mercoledì notte. Nella vicina città di Portsmouth, protestanti hanno usato delle mazze per distruggere un monumento ai soldati confederati. Una persona ha riportato ferite gravi ed è ora in ospedale dopo che una statua le è caduta in testa. E nel frattempo, Trump ha detto che non considera nemmeno rinominare le basi dell'esercito che hanno nomi di soldati confederati. Ce ne sono 10, tutte in stati del sud. Trump ha twittato mercoledì: queste basi monumentali e potenti sono parte dell'eredità americana e di una storia di vittoria e libertà. Trump tweeted Wednesday, these monumental and very powerful bases have become part of a great American heritage and a history of winning victory and freedom, unquote. Il tweet di Trump contraddiceva il segretario alla difesa Mark Esper e il capo dello Stato Maggiore congiunto Mark Milley, che suggeriva che sono aperti alla discussione sul cambio di nomi delle basi. Un gruppo repubblicano al Senato ha votato per rinominare queste basi, come Benning, Bragg, Hood, che prendono nomi da capi confederati. Intanto, nella tua città natale di Birmingham, Alabama, Angela, l'attore Jermaine Johnson si dichiara non colpevole all'accusa di incitare alla rivolta dopo che ha fatto pressione ai partecipanti alla manifestazione del 31 maggio di andare alla statua di Charles Zinn, un ufficiale della Marina Confederata. Pensavi che avresti mai visto una cosa del genere? Uno pensa a Brie Newsom, che dopo il massacro di Charleston nel 2015 ha tolto la bandiera confederata dalla sede del governo del North Carolina e l'hanno subito rimessa dove era. A cosa stiamo assistendo oggi?
Beh, ovviamente Brie Newsom è stata una splendida pioniera. Penso che sia importante collegare questo fenomeno alla campagna in Sudafrica Roads Must Fall, Roads deve cadere. Certamente penso che ciò rifletta la misura in cui siamo chiamati a ragionare profondamente sul ruolo dei razzismi storici che ci hanno portato al punto in cui siamo oggi. Il razzismo avrebbe dovuto essere immediatamente affrontato all'indomani della fine della schiavitù. Questa è l'analisi del dottor Dubois, non tanto in termini di bene, cosa faremo con queste povere persone che sono state schiavizzate da così tante generazioni, ma piuttosto come possiamo riorganizzare la nostra società al fine di garantire l'incorporazione di persone precedentemente schiavizzate. Ora l'attenzione è rivolta ai simboli della schiavitù, i simboli del colonialismo. Naturalmente, qualsiasi campagna contro il razzismo in questo paese deve affrontare in primo luogo le condizioni della popolazione indigena. Penso che sia importante assistere a queste manifestazioni, ma penso che allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che non possiamo semplicemente sbarazzarci della storia. Dobbiamo riconoscere il ruolo terribilmente negativo che quella storia ha avuto nel tracciare la traiettoria degli Stati Uniti d'America. E quindi penso che questi assalti alle statue rappresentino un tentativo di iniziare a riflettere su ciò che dobbiamo fare per abbattere le istituzioni e rimmaginarle, riorganizzarle, creare nuove istituzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutte le persone.
E cosa pensi che si dovrebbe fare con le statue di, per esempio, padri fondatori che erano schiavisti, come George Washington e Thomas Jefferson?
Beh, sai, i musei possono svolgere un ruolo educativo importante e non penso che dovremmo sbarazzarci di tutte le testimonianze del passato, ma dobbiamo capire quale sia il contesto in cui le persone possano comprendere la natura della storia degli Stati Uniti e il ruolo che il razzismo e il capitalismo e l'eteropatriarcato hanno giocato nel forgiare questa storia.
Puoi parlarci dei legami tra razzismo e capitalismo? Scrivi spesso di come sono intimamente connessi. Parlaci anche del mondo che immagini.
Sì, il razzismo è necessariamente connesso al capitalismo e penso che sia un errore presumere che possiamo combattere il razzismo tollerando il capitalismo. Come ha sottolineato Cedric Robinson nel suo libro Black Marxism, il capitalismo è capitalismo razziale. E ovviamente in estrema sintesi, Marx ha sottolineato che quello che ha chiamato accumulazione primitiva, il capitale, non appare dal nulla. Il capitale iniziale era fornito dal lavoro degli schiavi. La rivoluzione industriale, che ruotava attorno alla produzione del capitale, è stata resa possibile dal lavoro degli schiavi negli Stati Uniti. Quindi sono convinta che l'eliminazione definitiva del razzismo ci richiederà uno spostamento verso un'organizzazione più socialista delle nostre economie, delle altre istituzioni. Penso che abbiamo ancora molta strada da fare prima di poter iniziare a parlare di un sistema economico che non si basi sullo sfruttamento e sul super sfruttamento delle persone nere, latino e delle altre popolazioni razzializzate. Ma penso decisamente che ora abbiamo i mezzi concettuali per impegnarci in discussioni popolari sul capitalismo. Occupy ci ha dato una nuova lingua. La nozione del sistema carcerario industriale ci impone di comprendere la globalizzazione del capitalismo. La coscienza anticapitalista ci aiuta a comprendere la difficile situazione delle persone immigrate che sono escluse dagli Stati Uniti, dal muro che è stato creato dall'attuale occupante. Queste condizioni sono state create dal capitalismo globale e penso che questo sia un periodo durante il quale dobbiamo iniziare quel processo di educazione popolare che permetterà alle persone di comprendere le interconnessioni tra razzismo, eteropatriarcato e capitalismo.
Angela, pensi che abbiamo bisogno di una commissione per la verità e la riconciliazione in questa nazione?
Beh, potrebbe essere un modo per iniziare, ma so che avremo bisogno di molto di più della verità e riconciliazione, ma certamente abbiamo bisogno della verità. Non so con certezza quanto presto potrà esserci una riconciliazione, ma penso che l'intera nozione di verità e riconciliazione ci consenta di pensare in modo diverso al sistema giudiziario penale. Ci permette di immaginare una forma di giustizia che non si basa sulla vendetta, una forma di giustizia che non sia retributiva. Quindi penso che le idee di verità e riconciliazione possano aiutarci a iniziare a immaginare nuovi modi di strutturare le nostre istituzioni, come non strutturare la prigione, perché il punto è proprio che dobbiamo abolire quell'istituzione al fine di iniziare a immaginare nuovi modi di affrontare le condizioni che portano alla detenzione di massa, che portano a tragedie così orrende come l'omicidio di George Floyd.
Torneremo su questa discussione e parleremo anche di Trump, che andrà a Tulsa per il 19 giugno. Stiamo parlando con Angela Davis, l'abolizionista, autrice, attivista, professoressa all'Università della California di fama mondiale, autrice di molti libri, tra cui La libertà è una lotta costante.
So of course maybe you settle that one in court, cause judging by the basics, y'all already comfortable stuck up in the matrix. Shit is basic, patch credentials, but understand your favorite rapper peep my gold potential. I'm out of shame, been passive, trying to fit the circle cause I don't know how to act shit. Half of y'all was steady insecure, don't try to backflip, just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic, young veteran, new classic. Nah, knock the walls off, fuck the whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it, it's life after death, roll the credits. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back design, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh off my flesh. Witness in me, you can't make me feel less. Let's hold, I'm not impressed. Best mode, got my afro like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born way. I be mad 2 G's, third world in it, first world I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, we incarnated, tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Stiamo intervistando la leggendaria attivista e ricercatrice Angela Davis, professoressa emerita all'Università della California, Santa Cruz. Il presidente Trump ha annunciato che terrà il suo primo evento della campagna elettorale dopo la quarantena, dopo i lockdown in tutta la nazione, dopo la pandemia. Lo terrà a Tulsa, Oklahoma, il 19 giugno, un giorno molto simbolico. Era il 19 giugno 1865, quando gli africani tenuti in schiavitù in Texas hanno appreso di essere liberi, 2 anni dopo che Abraham Lincoln aveva firmato la proclamazione dell'emancipazione. Quel giorno è oggi celebrato come il Juneteenth. La senatrice della California, Kamala Harris, ha tweetato in risposta: questo non è solo un occhiolino ai suprematisti bianchi, gli sta facendo una festa di benvenuto. Beh, Tulsa ha da poco raggiunto il 99esimo anniversario di uno degli omicidi di massa degli afroamericani più sanguinosi della storia statunitense. Nel 1921 una folla di bianchi ha ucciso 300 persone, in maggioranza nere, dopo che un uomo nero era stato accusato di aver aggredito una donna bianca. La folla bianca ha distrutto un quartiere commerciale afroamericano, noto al tempo come la Wall Street nera. E la decisione di Trump arriva mentre un maggiore della polizia di Tulsa viene attaccato per aver negato il razzismo sistemico delle forze di polizia nella sua città e dopo aver detto che bisognerebbe sparare di più agli afroamericani. Ascoltate con attenzione, questo è il maggiore Travis Yates in un'intervista a Tulsa Talk Radio. Travis Yates in an interview with KFAQ.
Chi mai sano di mente penserebbe che le nostre sparatorie dovrebbero seguire i dati sulla divisione etnica degli Stati Uniti? Tutte le ricerche dicono che stiamo sparando agli afroamericani circa il 24% in meno di quanto probabilmente dovremmo sulla base dei crimini commessi.
Gli stiamo sparando meno di quanto meriterebbero. Il sindaco di Tulsa e il capo della polizia hanno criticato Yates per il commento, ma rimane in carica. E venerdì Trump sarà lì. Angela Davis, cosa ne pensi del significato di questo episodio e di questo luogo?
Beh, questo è... sai, non riesco nemmeno più a rispondere a tutto ciò che fa. È proprio così, così ridicolo. È tuttavia importante riconoscere che Trump rappresenta un settore della popolazione in questo paese che vuole tornare al passato. Make America great again, rendi di nuovo grande l'America con tutta la sua supremazia bianca, con tutta la sua misoginia. E penso che a questo punto stiamo capendo che non possiamo essere frenate da forze come quelle rappresentate dall'attuale occupante della Casa Bianca. Dubito molto seriamente che le persone che andranno ad ascoltarlo a Tulsa in questo giorno storico per tutto il paese, ovviamente le persone di origine africana, osserveranno il Juneteenth, la celebrazione della liberazione della schiavitù, come un momento di emancipazione della nostra storia. Ma penso che il nostro ruolo sia quello di iniziare a tradurre parte dell'energia e passione in istituzioni in trasformazione. Il processo è già iniziato e non può essere fatto tornare indietro, perlomeno non dall'attuale occupante della Casa Bianca. Non voglio far credere che sia facile creare un cambiamento duraturo, ma almeno ora possiamo vedere che è possibile. Quando qualcuno come Roger Goodell dice Black Lives Matter, le vite nei neri contano, anche se non ha menzionato Colin Kaepernick, e anche se lo avesse fatto probabilmente non aveva intenzione di farlo. Questo significa che la NFL riconosce che deve iniziare un nuovo processo e che c'è un'ulteriore espansione della coscienza popolare. Ovviamente a New York devi chiederti se vuoi davvero creare nuove carceri nei distretti dopo la chiusura del penitenziario di Rikers, o se hai bisogno di nuovi servizi. Ho pensato al caso di Jussie Smollett e mi chiedo perché a Chicago, viste le condizioni relative all'omicidio di Lacan McDonald, il dipartimento di polizia non sia stato indagato a fondo. E dobbiamo chiederci com'è possibile che il pubblico potesse essere così facilmente schierato con la narrazione della polizia di ciò che è accaduto nel caso di Jussie Smollett. Quindi penso che c'è molto da fare e penso che i comizi che fa l'attuale occupante della Casa Bianca svaniranno, non meritano nemmeno le note a piè di pagina nella storia.
Angela Davis, ti volevo chiedere di un altro evento che accadrà il 19 giugno. L'Istituto per i diritti civili di Birmingham ti riconoscerà finalmente il premio Fred Shuttleworth durante un evento virtuale per il Juneteenth. E ti volevo chiedere questo: dato che sei tornata alla tua città natale di Birmingham, Alabama, nello scorso febbraio, dopo che l'istituto aveva in un primo momento revocato il premio a causa del tuo supporto per la campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, e il tuo supporto per i palestinesi, dopo le proteste l'istituto ha cambiato la sua decisione. Più di 3.000 persone si sono incontrate per vederti parlare ad un evento alternativo per onorarti, ospitato dal Comitato di Birmingham per la Verità e la Riconciliazione. Ecco un estratto dei tuoi commenti in quel giorno.
Era diventato chiaro per me che in realtà quello potesse essere un momento istruttivo, che potremmo cogliere questo momento per riflettere su cosa significhi vivere su questo pianeta nel XXI secolo e sulle nostre responsabilità non solo verso le persone nella nostra comunità più vicina, ma verso le persone di tutto il pianeta.
Eravamo lì per dare copertura a questo momento importante in cui l'Istituto per i diritti civili di Birmingham aveva revocato il premio Fred Shuttleworth, creando grande scompiglio. Il sindaco di Birmingham e così molte persone in tutto lo spettro politico li hanno criticati per questo, ma poi è successo tutto questo e stai alla fine ricevendo il premio. Puoi parlarci del significato di questo momento e cosa hai intenzione di dire per il Juneteenth, il giorno in cui Trump sarà a Tulsa?
Bene, grazie per avermi ricordato che questi due eventi accadranno lo stesso giorno. Ovviamente è stata, credo, l'ultima volta che ti ho vista di persona, Amy, a Birmingham. Nell'ultimo periodo sono successe molte cose, anche nel contesto del Birmingham Civil Rights Institute. Si sono completamente riorganizzati, hanno riorganizzato il loro consiglio di amministrazione, sono stati impegnati in dialoghi con la comunità. Di certo, come sai, come sapete, il sindaco di Birmingham stava minacciando di ritirare i fondi dall'istituto. C'è stata una rivolta generalizzata nella comunità nera. Sai, mentre all'inizio è stato uno shock per me. Prima mi hanno offerto questo premio e poi me l'hanno revocato. Però mi sto rendendo conto che quello è stato un momento importante perché ha incoraggiato le persone a pensare al significato dei diritti umani e al perché il popolo palestinese potrebbe essere escluso dal processo di lavoro per i diritti umani. Gli attivisti palestinesi hanno a lungo sostenuto la lotta dei neri contro il razzismo. Quando ero in prigione, la solidarietà proveniente dalla Palestina è stata una fonte di grande coraggio per me. A Ferguson, il popolo palestinese è stato il primo a esprimere solidarietà internazionale e c'è stata questa connessione molto importante tra le due lotte per molti decenni. Quindi sarò davvero felice di ricevere il premio, che ora rappresenta un ripensamento della posizione piuttosto arretrata che l'istituto aveva assunto, che i palestinesi potrebbero essere esclusi dalla cerchia di coloro che lavorano per un futuro di giustizia, uguaglianza e diritti umani.
A proposito di quello che sta succedendo nella West Bank in questo momento e del tema della solidarietà internazionale e sulla risposta globale all'uccisione di George Floyd, nella West Bank occupata i manifestanti hanno denunciato l'omicidio di Floyd e il recente assassinio di Iyad Al-Haq, uno studente 32enne palestinese affetto da autismo, ucciso a colpi d'arma da fuoco dai soldati israeliani nella Gerusalemme est occupata. Stava cantando «Le vite nere contano, le vite palestinesi contano», quando la polizia israeliana gli ha sparato, sostenendo che fosse armato. Questi collegamenti che stai vedendo, non solo tra Palestina e Stati Uniti, ma in tutto il mondo, il genere di risposta globale, le decine di migliaia di persone che sono scese in piazza in Spagna, in Inghilterra, a Berlino, a Monaco, in tutto il mondo e hanno posto richieste nelle loro nazioni, non solo in solidarietà quindi con quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Ti volevo chiedere questo e anche delle elezioni statunitensi che ci saranno a novembre.
Beh, sì, come ho detto, gli attivisti palestinesi hanno a lungo sostenuto la lotta dei neri contro il razzismo. E spero che i giovani attivisti di oggi riconoscano quanto sia stata importante la solidarietà palestinese per la causa nera e che riconoscano che anche noi abbiamo una profonda responsabilità nel sostenere le lotte palestinesi. Ma penso che sia anche importante guardare al Brasile, il cui attuale leader politico compete, direi, con il nostro attuale leader politico in molti modi pericolosi. Il Brasile, se pensiamo di avere un problema con la violenza razzista della polizia negli Stati Uniti d'America, guardiamo al Brasile. Marielle Franco è stata assassinata perché stava sfidando la militarizzazione della polizia e la violenza razzista che lì si è scatenata. Penso che 4.000 persone siano state uccise solo l'anno scorso dalla polizia in Brasile. Quindi lo sto dicendo perché...
E ovviamente il presidente del Brasile, Bolsonaro, è un vicino alleato di Trump. Abbiamo solo 2 minuti e vorrei che tu ci parlassi delle elezioni. Quando ti ho intervistato nel 2016, hai detto che non avresti supportato nessuno dei candidati dei principali partiti al momento. Cosa ne pensi oggi per il 2020?
Beh, la mia posizione non è cambiata molto. In realtà non sosterrò nessuno dei principali candidati, ma penso che dobbiamo partecipare alle elezioni. Voglio dire, questo non vuol dire che non voterò per il candidato democratico. Quello che sto dicendo è che nel nostro sistema elettorale, così com'è, nessuno dei due partiti rappresenta il futuro di cui abbiamo bisogno in questo paese. Entrambe le parti rimangono connesse al capitalismo delle multinazionali, ma le elezioni non riguarderanno tanto chi potrà guidare il paese verso un futuro migliore, ma piuttosto come possiamo sostenere noi stesse e la nostra capacità di continuare a organizzarci e fare pressione su chi ha il potere. E non credo che sia una questione di quale candidato consentirà lo svolgimento di tale processo. Quindi penso che dovremmo tradurre parte della passione che ha caratterizzato queste manifestazioni in lavoro all'interno dell'arena elettorale, riconoscendo che l'arena elettorale non è il posto migliore per l'espressione della politica radicale. Ma se vogliamo continuare questo lavoro, abbiamo certamente bisogno di una persona in carica che sia più sensibile alla nostra pressione di massa. E per me questa è l'unica cosa che qualcuno come Joe Biden rappresenta. Ma dobbiamo convincere la gente a uscire e votare per garantire che l'attuale occupante della Casa Bianca sia estromesso per sempre.
Angela Davis, I want to thank you so much for this hour. World-renowned abolitionist, author, activist, professor emerita at the University of California, Santa Cruz, author of many books, including Freedom is a Constant Struggle, Ferguson, Palestine, and the Foundations of Movement. I'm Amy Goodman. Thanks so much for joining us. Stay safe.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright, right?
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when the killer's dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright, right?
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Alright, do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. In a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about
about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright, alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
Nights in my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.